10.04 sulla Rete 1, il viaggio che sta per iniziare è quello di Mille Voci speciale extra large fino alle 12 in vostra compagnia per una puntata ricca di spunti e di idee da approfondire con gli ospiti, una puntata che ci porterà oggi tra musei etnografici per poi passare ad una scuola che da oltre 65 anni rappresenta un punto di riferimento nella formazione professionale degli adulti in Svizzera. In seguito ci dedicheremo dalle 11 ad un romanzo appena uscito, proprio fresco di stampa, un romanzo scritto da un autore svizzero alla sua seconda opera letteraria, un romanzo che posso già anticiparvi non lascia indifferenti. Ebbene, il suo autore sarà qua nei nostri studi dopo le 11 e termineremo queste due ore insieme passando dalle pagine di un romanzo introspettivo alle pagine di sport, di storia, di geografia, di società. Andremo infatti sulle strade del Tour de France in questo 14 di luglio, ma per aprire le danze di questa puntata di Mille Voci Extra Large, diamo un attimo la voce ai Coldplay. Ci godiamo proprio tutte le note di questo inno al weekend, pregustiamo con anticipo questo inno al weekend propostoci dai Coldplay, perché no, il weekend potrebbe essere proprio il momento perfetto per recarsi in uno dei musei etnografici della Svizzera italiana, del Canton Ticino. Quindi questa è già l'anticipazione di un tema che tratteremo in queste due ore. Intanto il benvenuto e ben ritrovati da Maria Pia Belloni per questa puntata, come detto, extra large sino alle 12. Iari Salvagno in regia tecnica, Tania Ciriaco al centralino, e noi attacchiamo con il primo tema che ci parla di promozione, conoscenza, divulgazione, salvaguardia del patrimonio storico ed etnografico regionale. Ci parla della promozione dello sviluppo della consapevolezza storica, sociale e culturale dei cittadini e della loro sensibilità nei confronti del patrimonio culturale materiale e immateriale, realizzando quindi iniziative che facilitino l'analisi e la comprensione della realtà odierna attraverso appunto la nostra storia. Questo e molto altro fanno i musei etnografici ed alcuni lo fanno talmente bene da essersi guadagnati premi prestigiosi. Siamo collegati con Stabio, con la curatrice del Museo della Civiltà Contadina del Mendrisiotto, Monica Rusconi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora vogliamo dedicare un po' di tempo per capire meglio intanto cosa fate voi da tanto tempo nel Museo Etnografico di Stabio, Museo Etnografico del Mendrisiotto, ma partendo da questo premio, un premio importante, EMIA, un premio prestigioso europeo ricevuto proprio un mese fa a Bilbao. Lasciamo a lei l'onere e l'onore di spiegare di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando quando diciamo EMIA.
Tra l'altro è trascorso un mese esatto, quindi c'è ancora un po' tutta l'emozione di quella giornata e anche la commozione di aver vissuto sul palco esattamente un mese fa la consegna di questo premio. Per aiutare un po' gli ascoltatori a capire di cosa si tratta, dobbiamo parlare appunto dell'European Museum of the Year Awards, quindi EMIA, che rappresentano i più prestigiosi riconoscimenti europei dedicati ai musei. Ogni anno il Forum Europeo dei Musei seleziona tra le numerose candidature che sono provenienti da tutta Europa una rosa di finalisti, invitandoli a presentare il proprio museo durante la conferenza annuale dell'IMIA, che quest'anno si è tenuta a Bilbao, l'anno prossimo si terrà invece a Berna. La conferenza annuale è di fatto un momento molto intenso e stimolante di confronto e di scambio di esperienze tra i professionisti del settore museale, ed è al termine di questa conferenza che la giuria internazionale assegna i 6 premi che valorizzano le eccellenze nei vari ambiti dell'innovazione museale. A Bilbao il nostro museo ha ricevuto il premio Portimão per l'accoglienza, l'inclusione e il senso di appartenenza. Un premio quindi che riconosce appunto il museo capace di creare un ambiente accogliente, inclusivo e in cui ogni persona, ogni visitatore possa sentirsi parte della comunità. È un riconoscimento che davvero ci rende molto orgogliosi, perché premia la filosofia e la visione che hanno guidato il rinnovamento del museo, ovvero il mettere le persone al centro, fare del museo un luogo di incontro, ma anche di dialogo e di partecipazione, dove il patrimonio culturale, quindi materiale e immateriale, diventa lo strumento per costruire innanzitutto relazioni, ma anche per riflettere insieme sul passato, ma soprattutto sul presente.
Certo, un premio che sottolinea l'importanza di queste realtà, la realtà dei musei etnografici. Vorrei tornare, signora Rusconi, su, appunto, sul concetto di accoglienza, perché sicuramente chi ci sta ascoltando in questo momento avrà avuto l'occasione di visitare uno dei tanti musei etnografici del Canton Ticino. Ognuno è diverso, abbiamo fatto tante dirette dai musei etnografici, ognuno è diverso, ognuno ha la sua impostazione, la sua filosofia. Il termine accoglienza, se vogliamo tradurlo nel concreto, ci parla di architettura, ci parla di spazi, ci parla di barriere abbattute, barriere architettoniche. Di cosa si parla esattamente quando si spiega, come ha fatto benissimo lei, che il premio lo avete ricevuto anche per il concetto di accoglienza? Oppure si tratta proprio di un'accoglienza perché già si propone un tema e si avvicina quindi il pubblico con maggior facilità?
Nella sua domanda ci sono tante cose, forse rispondo partendo dalla domanda che noi ci siamo fatti nel ripensare il museo nel 2023. La domanda era molto semplice: che cosa ha bisogno oggi il nostro pubblico? Ed è proprio su questa domanda che abbiamo progettato un museo non più incentrato soltanto sugli oggetti, e qui c'è la parte fondamentale, ma anche e soprattutto sulle persone e sulle loro esperienze. Quello che noi concretamente abbiamo fatto all'interno del museo è stato ideare un museo a due livelli espositivi, quindi un livello destinato ai bambini e ai ragazzi, l'altro destinato al pubblico adulto. Quello che abbiamo cercato di fare è stato creare un dialogo continuo, spesso anche difficile, tra il passato e il presente, che si concretizza di fatto in 40 postazioni pratiche, che sono adatte sia per i bambini sia per gli adulti, in cui vivere, e qui c'è la parte fondamentale, accoglienza, partecipazione, in cui vivere da protagonisti i gesti della civiltà contadina del passato. In questo museo si può mungere, si può tessere al telaio, si possono indossare i panni dell'apicoltore e mettersi lì a cercare la peregina nell'alveare, si può mettere il burro nella forma, si può macinare il mais, si può battere la falce, si può anche indossare una gerla e provare un po' la fatica, proprio poca, in confronto a quella che era dei nostri avi. Abbiamo lavorato molto sulla partecipazione, quindi sull'esperienza diretta, ma anche sull'inclusione, sulla sostenibilità, raccontando la civiltà contadina non come un mondo scomparso, ma come una possibile chiave di lettura. Chiave di lettura di fatto che si rivela utile per comprendere meglio temi molto attuali, quelli che ci interessano oggi, quindi il rapporto con il territorio, la filiera alimentare, i suoi complessi meccanismi e quanto anche le nostre scelte possano influenzarla, lo sfruttamento in generale dell'ambiente, il rapporto con gli animali. E quindi ecco, la partecipazione, l'inclusione, l'accoglienza è tutto questo, cioè non è semplicemente fare una cosa e ottenere la parola accoglienza, vuol dire per noi ha significato ripensare completamente il museo. In tutto questo abbiamo anche voluto un museo vivo, con delle galline e dei conigli di Prospecerara che vivono dentro il museo e che ci aiutano a insegnare a quei bambini, e qui è importante il lavoro che si è fatto negli anni precedenti, a quei bambini che pensano che il pollo abbia quattro cosce e che i conigli nascondano le uova di Pasqua, che la realtà è ovviamente molto diversa. E oltre gli animali, oltre a parlare con i bambini, ci aiutano anche a parlare con gli adulti di temi delicatissimi, ma veramente importanti anche per le ripercussioni che hanno, che sono, ormai se ne parla da tempo, il tema del sessaggio dei pulcini, delle galline ovaiole, che in Svizzera causa la morte ogni anno di tra i 2 e 3 milioni di pulcini.
Pulcini, esatto, sì. Beh, siamo riusciti, io credo, a dare anche proprio delle belle immagini, perché è uscito molto bene, Monica Rusconi. Berlusconi il senso di questo premio, ma è uscito naturalmente, lei ha espresso bene anche quella che è stata la fatica, lo ricordiamo, di anni di ristrutturazione, di concept, perché da due anni e mezzo, insomma, vi siete ripresentati con davvero un percorso tra passato e futuro, infatti cito voi stessi, e se il passato fosse il futuro, no? Questo è un po' il nuovo punto di partenza con questa possibilità interattiva, molto tecnica, pratica, che avvicina grandi e piccini, e anche i grandi sono ben invitati a riflettere grazie alle vostre esposizioni proprio su concetti che non sono del passato. Siamo ancora un cantone, un paese con una parte importante rurale, siamo un paese e un cantone che deve prestare ancora molta attenzione alla natura, lo stiamo capendo adesso con la siccità e con i contadini che ci stanno spiegando della fatica che stanno facendo. Allora è preziosissimo questa vostra proposta tematica ma anche concreta di riprendere il filo del discorso, come stiamo facendo noi. Ritorniamo quindi su questo premio molto importante, un premio europeo ricevuto esattamente un mese fa a Bilbao, un premio che immagino abbia creato anche delle belle relazioni, una bella rete tra realtà a livello europeo. Questo per voi è ancora un plus, capisco bene?
Sì, c'è stato uno scambio, davvero proprio partecipare alla conferenza IMIA ci ha permesso di vedere quanti musei in Europa, ma anche in Svizzera, perché i candidati svizzeri erano numerosi, finalisti, quanto i musei si lavorino, quanto si adoperino per cercare di trasmettere dei contenuti, tutti ugualmente validi, no? Adesso noi siamo un museo etnografico, ci sono altri musei di altro tipo, tutti fanno uno sforzo enorme. Questo è stato molto interessante perché a volte quando si lavora all'interno del museo, anche se noi ascoltiamo sempre il pubblico, non si sa bene se la direzione presa quando si costruisce una mostra sia quella giusta, se questo va a rispondere alle esigenze di pubblico. Quindi in quel contesto tra professionisti si è anche potuto parlare molto umanamente delle difficoltà, di come ci si sente soli a volte nel dire è giusta questa cosa, stiamo facendo bene, e quindi è stato molto bello. Poi di fatto è stata la prima volta che un museo svizzero ha vinto questo premio Portimão, quindi siamo naturalmente molto 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 orgogliosi. Io piangevo sul palco, ero emozionatissima.
Ma bellissimo, diciamolo, ho visto delle foto,
io ero
il vostro
proprio
gruppo.
Senza parole, cioè piangevo, guardavo questo premio molto bello, tra l'altro pesantissimo, pesa 15 kg, che è costituito da due persone che si danno la mano, è davvero molto bello. Quindi io piangevo, per fortuna la collega Aurelia ha preso in mano la situazione ed è riuscita a dire delle cose. E, di fatto è un premio che non valorizza solo il nostro museo, no? Il lavoro che abbiamo fatto.
No, infatti è un premio prestigioso, infatti qua, ritornando a quello che lei aveva già anticipato, è fonte di interesse ma anche di orgoglio non solo cantonale ma anche svizzero. Lei l'ha detto, è la prima volta che un museo svizzero, quindi voglio dire
il premio Portimão, esatto. Però appunto non è solo un premio per il nostro museo, perché noi lavoriamo in un contesto, c'è tutto un lavoro culturale che viene svolto sul territorio, e questo è importante, no? Questo premio poi dimostra che anche una piccola realtà come la nostra, piccola davvero, può diventare un punto di riferimento internazionale quando anche con un certo coraggio si mette al centro dell'operato museale la qualità, l'innovazione, la partecipazione, e quando si lotta anche per dei principi. Quindi è un riconoscimento del lavoro svolto tra queste mura, ma è un premio che in realtà appartiene all'intera comunità di Stabio, a tutto il Ticino e a tutta la Svizzera.
È vero, è vero. E questo, insomma, ci aiuta anche a capire quando ogni tanto magari noi chiamiamo voi e si parla magari di budget ridotto, si parla di difficoltà. Quindi questo premio è utile proprio, sempre rientrando sui binari tra passato e futuro, è utile anche ricordare la forza che il Museo Etnografico ha in tutta Europa, perché lo ribadiamo, è un premio europeo in tutta la Svizzera e per il Canton Ticino, perché poi lo sappiamo che il Canton Ticino è così particolare perché ha delle realtà tanto diverse, no? Tra le valli, tra la pianura, tra voi, non so, e quello della Valle di Blegno, e quindi è importantissimo ricordare anche alla politica, alle autorità, che voi siete una realtà significativa di quello che è proprio il legame tra passato e futuro, e quindi è importante anche questo premio per ribadire l'importanza della realtà dei musei etnografici.
Senza dubbio, poi magari ci si dimentica, però i musei etnografici muovono tantissimo le scolaresche, cioè noi facciamo proprio un servizio per la comunità. Poi quando si parla, diciamo, tra direttori dei musei etnografici, a volte ci sentiamo un po' all'ultima ruota del carro, no? E, proprio per questioni di, se vuole, di riconoscimento, però siamo anche coscienti del grande lavoro che facciamo proprio con le generazioni, le nuove generazioni, quindi questo premio di sicuro aiuta un po' a, quando magari si parla di budget o tagli o ci sono realtà che emergono più di altre, ecco, potrebbe aiutare a considerare i musei etnografici, quindi non solo il nostro ma tutta la rete, quindi siamo un 12 sparsi tra le valli, a considerare il grande lavoro che viene svolto e che magari da fuori non viene molto percepito.
E ricordiamolo, non si parla solo di passato nei musei etnografici, non è uno sguardo così malinconico su quello che è stato, no, è proprio un legante tra passato importantissimo, certo, tra presente e futuro. Allora, Monica Ruscone, a proposito di futuro, noi guardiamo già alla stagione autunnale, che marca un po' insomma la ripresa, perché lei stessa lo ha detto, le scolaresche sono una parte importante del vostro pubblico, ma ribadiamo, io prima di collegarmi con lei ho detto ogni weekend è buono per andare a visitare i musei etnografici, adesso che sapete che quello del Mendrisiotto ha ricevuto questo premio, vai, ci sarà affluenza. Allora guardiamo a quello che vuole essere un po' la ripresa autunnale per Stabio. Avete delle idee, avete dei nuovi challenge, avete delle nuove impostazioni? Come pensate di unire storia e presente con la nuova stagione?
Allora, rispondo alla sua domanda dopo aver detto che in realtà il museo sarà chiuso fino a settembre, durante l'estate noi siamo chiusi e quindi ecco, se volete venire al museo potete farlo a partire da settembre. Sulla stagione autunnale, beh, in realtà continueremo proprio sulla strada già intrapresa, sulla linea che ci ha guidato finora. Quello che faremo è inaugurare una nuova sala permanente dedicata alla bachicoltura, dove il pubblico potrà osservare dal vivo l'allevamento dei bachi da seta e attraverso questo allevamento scoprire un'attività che ha segnato profondamente la storia del nostro territorio, quindi del Mendrisiotto in particolare. Accanto a questo proporremo un approfondimento dedicato al tabacco, che è stata, forse lo sa, l'ultima, certo, coltivazione che ha avuto un ruolo importante appunto nell'economia e nella vita quotidiana della regione. Quello che desideriamo è che il museo continui a essere, anzi e sia sempre più, un luogo di incontro e di partecipazione dove appunto, come abbiamo detto più volte in questa intervista, dove il passato non rimanga imprigionato nelle vetrine a cui siamo tra l'altro tutti piuttosto allergici, ma diventi appunto uno strumento per comprendere il presente e immaginare il futuro. Chiaro che il premio Portimao ci incoraggia a proseguire questo viaggio con, direi, ancora maggiore entusiasmo, con tanto amore, con competenza, con umiltà, perché dopo un premio così bisogna anche tenere i piedi per terra, con coraggio e poi direi con la giusta dose di responsabilità.
Beh, intanto grazie per aver condiviso con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 1 l'entusiasmo, la gioia e anche così il peso, no, di questo premio, perché l'ho appena detto con umiltà, ma è un premio che poi impone un lavoro magari ancora più meticoloso. E grazie per aver spiegato così bene le caratteristiche e l'intento di un museo etnografico. È vivo, è vivissimo, e quindi da settembre al Museo della Civiltà località contadina del Mendrisiotto di Stabio. Insomma, pregustiamo già il profumo del gelso e vediamo già un pochettino l'attività. L'attività della Polus di Balerna, tanto esatto, conosciuta. Quindi grazie anche per queste anticipazioni, auguri ancora e in agosto anticipo già che avremo qualche sua collega di qualche altro museo etnografico sicura che condivideranno anche loro la gioia di questo importantissimo premio. Buon lavoro!
Grazie mille!
Walking on a dream, e perché no, ne abbiamo così tanto bisogno in questo mondo un po' storto, un po' pazzo. Abbiamo tutti bisogno di almeno una volta al giorno, diciamo, camminare in un sogno. Lo abbiamo fatto anche grazie alla nazionale svizzera di calcio che proprio oggi rientra dopo il grande exploit ai mondiali. Quindi se siete zona Zurigo andiamo a omaggiare questa squadra della quale poi siamo molto fieri per quello che è riuscita a conquistare. Quindi, detto dell'arrivo della squadra della nazionale di calcio a Zurigo, ritorniamo al nostro spazio di queste due ore che stiamo passando insieme, un mille voci extra large con la parola chiave di questa puntata che ho scelto come scoperta. Ebbene sì, abbiamo aperto la puntata con un prestigioso premio europeo per un museo etnografico svizzero-ticinese e adesso invece, sempre in tema scoperta, andiamo a scoprire appunto una scuola molto particolare che fa formazione professionale per adulti. Ci rechiamo quindi a Lucerna e entreremo idealmente nelle sale della scuola di formazione professionale svizzera che da scuola per migranti italiani ha seguito l'evoluzione della società per confermarsi punto di riferimento ancora oggi per chi desidera un inserimento professionale mirato. Allora, per questa visita tra storia, presente e futuro della scuola in questione ci colleghiamo telefonicamente con il capo del Dipartimento Istruzione e Formazione Costruzione, capo didattica dell'ENA IP. Salutiamo e ringraziamo Antonio Scolamiero. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
Allora, ENA IP, Internationaler Bund IB, è attiva a Lucerna dal 1960 e offre percorsi di formazione continua a persone provenienti da diversi contesti professionali e sociali. Giusto per mettere il punto di partenza. Allora, Antonio Scolamiero, torniamo all'inizio per dare conto della storia di questa scuola. Quindi torniamo agli anni 60. Perché e come è nata l'ENA IP?
Certo, certo, con molto piacere. La storia di ENA IP in Svizzera ha radici profonde, è presente nel nostro paese appunto, come ha detto lei, dal 1960, quando nacque con l'obiettivo di offrire formazione professionale agli italiani in Svizzera. E come sapete, in quel periodo di italiani ne arrivavano tantissime. Furono aperte tre scuole, una a Lucerna, una a Zurigo e una nel cantone di Aarau, a Lenzburg, che erano anche i luoghi dove si concentravano maggiormente le comunità italiane ed erano anche i cantoni dove allora c'era bisogno di più manodopera. L'obiettivo principale della scuola ENA IP sin dal 1960 era quello di sostenere le persone nel loro inserimento lavorativo e sociale, e idealmente è rimasto lo stesso ancora oggi per 66 anni e speriamo di farlo ancora per il futuro.
Certo, l'evoluzione, giusto, sì, prego.
È giusto l'acronimo per raccontare l'ENA IP, perché per chi non lo sapesse è un ente nazionale ACLI Istruzione Professionale che al suo interno racchiude un altro acronimo che è ACLI, che è l'Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, che poi successivamente si è evoluta cambiando lavoratori in italiani in lavoratori internazionali. Però la realtà è cambiata profondamente, lo sappiamo, l'ENA IP ha saputo evolversi accanto al cambiamento generazionale e ampliando la propria missione e rivolgendosi a tutte quelle persone che desiderano professionalmente crescere indipendentemente dalla loro nazionalità.
Certo, ha fatto bene perché dobbiamo spiegare, comunque abbiamo il tempo per avvicinarci a quella che è la realtà odierna e anche i progetti futuro dell'ente nazionale ACLI, certo. Istruzione professionale, come ha ben precisato, ricordiamo il principale ente di formazione professionale promosso dalle ACLI, Associazioni Cristiane sì. Lavoratori Italiani, che mi corregga se sbaglio, originariamente si costituisce già negli anni 50 come concetto, come idea, no? E da lì voi avete avuto sedi in tutto il mondo, insomma oggi parleremo nello specifico di quella svizzera, ma ci tengo a sottolineare che le sedi di queste scuole professionali di accompagnamento ed evoluzione proprio individuale hanno parecchie sedi internazionali.
Assolutamente sì, siamo presenti in Europa, in diverse nazioni, Spagna, Germania, in Italia tantissimo, nel nord d'Italia, in Africa, nel centro Africa e anche in America Latina.
Ecco, importante perché chi fosse interessato può anche insomma aggiornarsi e andare a cercare nelle varie realtà, nei vari paesi, le possibilità che ci sono, perché lo sappiamo che oggi con l'ausilio di internet abbiamo ascoltatori italofoni un po' in tutto il mondo, quindi grazie per aver precisato le altre sedi. Ritorniamo sulla realtà elvetica, lei lo ha già anticipato, in Svizzera negli anni 60, nel 1961, avevate tre sedi laddove l'emigrazione italiana era più imponente, più forte, e anni non facili per i lavoratori italiani che arrivavano in una Svizzera come tutta l'Europa post bellica, ma un po' come dire rigida, no? Anche nell'accoglienza. Poi per fortuna le cose sono migliorate, quindi una realtà che è servita tantissimo per chi allora arrivava, e naturalmente parliamo di maestranze, di attività legate all'edilizia. Ma vorrei chiederle, prima ancora di entrare nel dettaglio, in Svizzera ancora oggi avete, diciamo, la base di Lucerna, Zurigo è stata chiusa, come lei ha già detto, ma avete tre basi importanti. Ci spieghi?
Sì, allora siamo da poi dal 2017, appunto per ampliare il nostro raggio, l'ENAIP è diventata International Bund, quindi ENAIP e IBE, che sono dei nostri diciamo soci, che è un'altra scuola che opera prettamente in Germania. Siamo presenti a Lucerna e a Zurigo, e continuiamo a mettere al centro della formazione l'integrazione, lo sviluppo delle competenze professionali, lavorando in stretta collaborazione con la Confederazione, in particolar modo con il SEFRI, che sarebbe la Segreteria di Stato per l'Educazione e l'Innovazione, con tutti i dipartimenti della Svizzera centrale, in particolar modo con il Dipartimento dell'Educazione e Formazione, con le associazioni professionali, anche qui con la Società Svizzera degli Impresari Costruttori, con le casse paritetiche, professionali, moltissimo con il Parifond, che è la cassa, diciamo, dell'edilizia, e il Gimafond, che è l'altra cassa che si occupa dei gestatori, e con le parti sociali, con i sindacati, abbiamo degli ottimi rapporti.
Certo, importantissimo. Allora ricordiamo lo scopo dell'ENAIP IB, per aggiungere, sono sigle, ma adesso abbiamo dato anche la spiegazione. Esatto, quindi inserimento lavorativo, orientamento, integrazione. Allora lei ha accennato alla nascita, alla storia di questa istituzione per la formazione, si parlava di muratori, gessatori, nei decenni la scuola, come tutto il resto, ha seguito l'evoluzione socio-economica in Svizzera, e quindi i flussi migratori sono cambiati, e sui banchi della sua scuola, della vostra scuola, sono apparsi nuovi allievi provenienti da culture
e da diverse realtà del mondo.
Esatto, oggi ne avete più di 40, eh?
Sì, esatto. Sì, abbiamo una quarantina di nazionalità che frequentano la nostra scuola, e appunto da tutto il mondo, e che, come ha detto lei, ha seguito un po' l'evoluzione storica. Prima erano gli italiani, spagnoli, portoghesi, negli anni 90 tutta l'area dell'ex Balcani, quindi serbi, portoghesi, Montenegro, albanesi, tantissimi. Oggi abbiamo tantissimi rumeni, portoghesi, rumeni, polacchi e ucraini, chiaramente.
Certo, siete proprio lo specchio, il riflesso di quelle che sono le situazioni, ahimè, difficili, dure, complicate, dei conflitti anche, no? Quindi dai
Esatto,
Balcani, che sappiamo essere
esatto, esatto.
stato martoriato da una guerra che ha ancora strascichi molto tangibili, fino alla realtà degli ultimi 3 anni che guarda a questo est, così vicino a casa nostra. Quindi voi siete davvero lo specchio di una realtà europea, in questo caso, che riflette le difficoltà, le migrazioni forzate, perché queste persone non è che se ne vanno in giro perché non sanno cosa fare, scappano,
No.
per, scommettere su una vita, quindi scappano per esigenze, scappano per non morire, sotto, le bombe, sotto i tiri dei missili, non morire sotto le macerie. E lo sappiamo bene che, ahimè, anche in questi giorni il conflitto miete vittime, numerose vittime, purtroppo. Purtroppo. Quindi avete adattato ovviamente i vostri corsi. Ricordiamo che i corsi sono rivolti in particolare a persone che magari hanno già delle attività, ma desiderano ampliare le proprie competenze e riorientarsi professionalmente, giusto?
Esatto. Se mi permette, vorrei aggiungere appunto un'altra cosa, che la scuola è una scuola certificata, educa sistema, quindi un sistema di qualità, e siamo associati alla Federazione Svizzera per la Formazione Continua, alla FSEA, e all'Associazione Mantello Trabalho Suisse Formation. Una cosa importantissima che vorrei aggiungere, non per ultimo, è che la scuola ENAIP da 66 anni facciamo formazioni in due lingue, il tedesco e soprattutto l'italiano. E siamo l'unica scuola, al di là del Gottardo, che facciamo corsi di formazione nella lingua di Dante. I fruitori, come ho detto, sono di diverse nazionalità e quindi, insomma, tanta roba, come si dice
Come dicono
oggi,
i
no?
giovani, esatto.
Come dicono i giovani, tanta roba, e io invece aggiungo tanto asfalto messo sulla strada, molto più congeniale.
E tante collaborazioni, appunto, voi siete una realtà, diciamo, confermata, certificata a livello federale, a livello cantonale e a livello regionale, perché lei ci ha anticipato prima, tutte quelle che sono le connessioni, la rete, il punto di riferimento a Berna, ma importantissima anche la vostra relazione di rete più locale con delle realtà economiche già esistenti, con delle attività. Preparando questo incontro si parlava anche di alcuni centri di riabilitazione importantissimi in Svizzera. Voi fate proprio da ponte per facilitare laddove la persona che sta conseguendo il suo diploma a Lucerna potrà poi avere possibilità di fare pratica e chi lo sa, poi magari trovare un lavoro proprio in queste realtà eccellenti in Svizzera.
Sì, certo, noi, io dico sempre che il nostro zoccolo duro, quello che è la nostra attività principale, quello che è l'attività del sistema edile. L'ENAIP ha costruito una competenza riconosciuta negli anni e abbiamo rapporti con quasi tutte le realtà, le ditte che operano nel settore edilizio in tutta la Svizzera centrale. È un lavoro che svolgiamo, come ha detto lei, in collaborazione con il mondo delle imprese e con chiaramente anche i dipartimenti locali, che hanno sempre l'ultima parola poi su chi è che deve frequentare un corso e chi no, chiaramente.
Allora, noi vogliamo concludere anche con un racconto, una storia, quindi la prova, no? Che ci si può riscattare, che l'integrazione non è una parola astratta, quando c'è una formazione solida come quella che proponete voi con l'ENAIP IB. E quindi a lei la parola, Antonio, proprio in conclusione, per una storia che riguarda due persone di origine rumena e che lei ha raccontato così bene, quindi lo faccio raccontare a lei perché ne ha scritto un articolo, una storia di riscatto laddove un diploma è ben più di un pezzo di carta, ma è un viatico proprio per sentirsi accolti, accettati e sentirsi capaci di poter lavorare, di guadagnarsi la propria vita.
Di storie ce ne sono tante, potremmo fare diverse trasmissioni, ecco, però quella ultima e quella più toccante è quella di due fratelli rumeni, Georg e Stefan Corpu, che Georg da solo raggiunge la Svizzera nel 2021, lascia la Romania con l'idea di fermarsi in Svizzera qualche mese, mettere da parte qualche soldino e poi tornare a casa. Dopo un mese chiama il fratello Stefan perché si sente solo e gli chiede di fargli compagnia e di raggiungerlo. I mesi trascorrono e insomma i due fratelli iniziano a lavorare purtroppo tra virgolette nei cantieri, non capiscono nessuna parola sia in italiano che in tedesco, comunicano in inglese, cambiano più volte alloggio, vivendo prima in un seminterrato, successivamente in un garage trasformato ad appartamento, poi in alcune stanze di fortuna, si spostano da Lucerna, Zugo, Soletta, insomma una storia molto particolare. Entrambi arrivano in Svizzera con una formazione scolastica. Georg ha studiato scienze motorie all'università, mentre Stefan aveva appena terminato il ginnasio con una specializzazione in informatica e matematica. E per questo motivo loro in certo senso rifiutano il fatto di poter fare un'altra formazione in Svizzera. Però il loro l'ultimo datore di lavoro li invoglia, dice no, la dovete fare, dovete andare all'ENAIP IB e parlare con Antonio. E arrivano qui un giorno e ad accoglierli ci sono io e mi dicono che sono stati mandati dal loro datore di lavoro e che vogliono capire appunto questa formazione di fare questo diploma federale, questo attestato di capacità, quindi come muratore. Li faccio accomodare, gli spiego un po' la vicenda della loro, come funziona la scuola, che è una scuola serale tra le tante cose. È una scuola serale, devono venire a scuola la sera due volte a settimana e una volta al mese il sabato mattina, quindi insomma una abbastanza impegnativo per chi lavora nel cantiere. E loro accettano, però dico prima di accettare dovete fare un test d'ingresso e questo test in matematica e in disegno tecnico e conoscenze del disegno. Accettano volentieri, do loro un'ora di tempo, dopo circa 20 minuti, mezz'ora mi ritornano da me e mi dicono che avevano già fatto il test. Io resto molto sorpreso perché chiaramente fare un test di matematica in 20 minuti, mezz'ora, insomma è un pochino. Allora guardo, do un check veloce e vedo che era tutto esatto. Allora a quel punto mi insospettisco e appunto gli chiedo qual era la loro formazione pregressa e mi raccontano un po' la loro vita, la loro vicenda. E gli dico di tornare a settembre per iniziare la scuola. Quindi iniziano la scuola e chiaramente lo sforzo è enorme. Stefan mi racconta che all'inizio traduceva tutto il materiale didattico dal tedesco al rumeno e questo poi lo ha aiutato tantissimo perché chiaramente ha avuto modo di imparare più facilmente il tedesco, anche se come sappiamo nei cantieri la lingua ancora maggiormente parlata
franca è l'italiano.
L'italiano con uno slang tra Svizzer Deutsch e oggi ci sono anche tantissimi portoghesi. 2 anni passano in fretta, loro fanno gli esami e mi parlano di una storia anche particolare che si intreccia tra di loro. Loro continuano a fare questa scuola perché all'interno durante il corso conoscono 2 nostri docenti, Peppino e Claudio Pulice. Anche loro una storia che si intreccia in una storia. Questi 2 gemelli nati in Svizzera, portati in Italia a 6 anni, tornano in Svizzera a 19 anni e fanno la nostra scuola negli anni 90 di muratore. Oggi occupano ruoli importantissimi nel campo dell'edilizia, Claudio e Peppino, e oggi lavorano anche con noi come docenti. Quindi, in un certo senso, la storia dei fratelli rumeni e la storia dei 2 nostri insegnanti si intreccia. E mi ha raccontato Stefan, appunto, che è stato questa una cosa molto bella che loro hanno riscontrato e anche gli ha dato tanta forza per poter continuare la scuola. La nostra gioia è stata immensa quando a settembre di quest'anno uno di questi ragazzi, Stefan, appunto, si è diplomato con un voto di 5,6 su 6, quindi con la nota altissima e con appunto una menzione da parte del cantone come il più bravo del corso di
Oh.
quest'anno. E per noi tutti è stata una gioia immensa, ecco.
Grande soddisfazione, ma noi raccontiamo queste storie, questi intrecci, questi legami dove l'essere umano fiducioso, aperto, curioso e non barricato sulle sue paure riesce veramente a creare una rete virtuosa a sostenere e a promuovere la forza di volontà, che in questo caso è stata grandiosa, a valorizzare diciamo, le potenzialità di questi 2 fratelli. Che ne avevano e la prova sono stati premiati con il miglior voto. Allora, noi facciamo i complimenti a tutte queste persone che con impegno e fatica e forza di volontà vogliono raggiungere l'obiettivo dell'integrazione, del guadagnarsi la propria vita, che significa davvero ritrovare un'identità, un ruolo, pur con il legame con la propria cultura d'origine. Allora, grazie Antonio Scolamiero per averci raccontato della struttura di questa importante scuola professionale di formazione continua e NAIP IB che esiste per supportare le persone nel loro sviluppo professionale per promuovere, come ne abbiamo avuto prova, la loro integrazione nel mercato del lavoro e aprire appunto nuove opportunità per il futuro, un futuro che è importante per il paese che accoglie e per chi viene accolto. Allora, buon lavoro e a una prossima per dare conto proprio del successo della vostra scuola, trasmetta gli auguri e i complimenti da parte nostra a questi ragazzi, a questi allievi senza età che hanno raggiunto e conquistato traguardi importantissimi. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
:03, siamo sempre sulla Rete 1 per questa seconda ora insieme di Mille Voci Extra Large dalle 10 alle 12 in vostra compagnia. Abbiamo già approfondito un paio di tematiche, adesso si apre l'ora con un approfondimento che è, diciamo, peculiare su quella che è la produzione letteraria. L'autore del romanzo, non anticipiamo, mai spoilerare, nell'ambito dei romanzi, non anticipiamo troppo, anzi, poniamoci delle domande del tipo: ma perché si scrivono libri? Vietato rispondere all'ospite che ci ha già raggiunti in studio. Si può scrivere per necessità espressiva, per desiderio di comunicazione, per un'esigenza interiore, per intrattenimento, per insegnamento, per professione o perché si ha una storia pazzesca che si conserva da tempo e sulla quale si lavora. Si lavora come lavora un orafo, con la sua minuziosa attenzione. Noi incontreremo subito dopo il prossimo brano musicale un autore svizzero, un autore ticinese, al suo secondo romanzo, e quindi sarà lui a spiegarci perché scrive, ma soprattutto come scrive, perché questo ve lo posso già anticipare: il suo secondo libro, come il primo, trattano di temi assai importanti, ma trattano di questi temi con una scrittura assai particolare. E allora sentiamo prima Next to Me per poi entrare nel vivo dell'attività scrittoria. 11.08 sulla Rete 1, torniamo a parlare di libri. Ebbene sì, spero che questa sia una gioia condivisa con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 1. Parliamo di libri perché abbiamo l'opportunità di avere proprio uno scrittore, un romanziere qua in studio a Comano, fresco di stampa, con il suo secondo romanzo. Ancora prima di dirvi chi è e prima di addentrarci in questa nuova proposta davvero avvincente, io faccio la domanda che ho buttato lì all'inizio dell'ora, la faccio a lui e non vi dico neanche come si chiama. Perché scrive lei?
Allora, nella mia vita devo dire che sono una persona molto curiosa, e arrivato a un certo punto, qui parliamo della prima opera che appunto ho fatto, avendo del tempo a disposizione, essendo in un momento particolare della mia vita, dove avevo comunque anche appunto, dicevo, del tempo a disposizione, ho detto perché non proviamo anche questa e vediamo dove ci porta. E in realtà io ho scritto il primo libro una decina d'anni fa, ma nessuno sapeva che avessi scritto un libro. L'ho scritto e l'ho messo via.
Lo sapeva il cassetto che custodiva lo
sapeva il cassetto
scritto.
E il computer su cui ho digitato. E poi appunto l'anno scorso, nel 2025, ho detto però è peccato, insomma ci ho dedicato del tempo, ci ho dedicato delle energie, perché non dargli la possibilità di essere visto, letto, scoperto e magari anche apprezzato, no? Come l'ho apprezzato io nello scriverlo. E da lì è partito tutto, e da qui appunto adesso, un po' come un effetto palla di neve, è difficile fermarsi.
Abbiamo già il secondo, è qua, a beneficio di telecamera. Allora, adesso insomma cerchiamo di incontrare più da vicino l'ospite di oggi. Lui è Luca Villoresi, classe 1985. Io vi dico solo questo breve dato biografico, perché appunto il resto ce lo racconterà lui. Però tengo a sottolineare che appunto ha esordito con il romanzo Un legame mai nato, noir psicologico che indaga le conseguenze del non amore. Ma questo non è farina al mio sacco, questo è scritto nella presentazione del suo libro. Io aggiungo, perché l'ho letto e ne avevamo già parlato insieme, aggiungo che già il primo romanzo è scritto con una tecnica, con un linguaggio che mi aveva molto colpita, perché è molto particolare, perché è come un road movie, perché è come se la protagonista, se lei avesse messo vicino al cuore, vicino al cervello della protagonista una GoPro. Tutti sanno cos'è oggi una GoPro, quindi una telecamera, al punto che leggendo già il primo romanzo e il secondo, insomma, ritrova un po' questa scrittura, come se sentissimo il palpitio del cuore e il peso delle sue lacrime. Questo mi aveva già impressionata nel primo romanzo. Allora la prima domanda che le faccio è questa: come ha trovato, come ha ricercato, perché è una ricerca ovviamente, come ha plasmato questa scrittura e come ha scelto questa via espressiva molto particolare, che nel primo romanzo è quella vista dall'interno, nel secondo un po' meno, ma ne parleremo. Comunque molto particolare, come le è venuta questa idea di dire mi metto all'interno del corpo quasi, no?
Allora, innanzitutto le tematiche che volevo portare nel lavoro sono tematiche, come Maria Pia ha accennato prima, anche importanti, complesse, però ritengo che la scrittura poi messa in un modo anche più essenziale, più semplice, più diretto, permettano una fruizione migliore appunto di queste tematiche particolari, perché ritengo che l'accessibilità non sia solo appannaggio di tematiche complesse, tematiche semplici, banali, eccetera, ma debba essere permettere la fruizione semplice anche di tematiche più complicate. Il desiderio di scriverlo in prima persona, il primo libro, quindi attraverso gli occhi della ragazza adolescente protagonista, è dettato dal fatto che sono molto visivo come persona, quindi la storia io la vedo un po' come se fosse un film e mi chiedo mentre la scrivo e magari prima di iniziare a scriverla se stessi guardando questo film, se proverei qualcosa, se sentirei qualcosa. A quel punto mi rendo conto di essere probabilmente sul percorso giusto e da lì si parte. Quindi poi in modo quasi automatico anche il modo in cui traspongo la visione che ho nella testa sulla carta diventa quasi effettivamente un road movie, quindi un esatto. E la scelta poi della prima persona è ricaduta per mettere al centro proprio l'emozione, la psicologia, il dramma anche che vive certo. la persona protagonista, come se fossimo noi stessi proprio a viverlo e a camminare nelle sue scarpe, no?
Sì, è proprio a beneficio del lettore, sia il primo che il secondo, ma ci arriviamo, andiamo con calma perché sono già due in brevissimo tempo, quindi vorrei stare ancora un attimo sul primo romanzo, Il legame mai nato, dove appunto questa protagonista molto giovane ha un desiderio legittimo, comprensibile, di conoscere la verità sul proprio passato, e però questo suo bisogno, questa sua quête, come dicono i francesi, la porterà a confrontarsi, partendo già da una situazione molto complicata, la porta a confrontarsi con la solitudine, con la violenza psicologica, soprattutto con le bugie, e quindi con un aumento del suo dolore, no? Io mi ricordo, leggendo il primo, dico: caspita, ma una ragazza di così giovane età come fa a sopportare così tanta ingiustizia in fondo, no? Questo mi porta a farle un'altra domanda che sicuramente lei potrà attraverso questa domanda fornire un po' di dettagli. Il primo romanzo ci dice una cosa evidente, che l'amore familiare, che una casa che ti accoglie, che delle relazioni sane con i genitori non sono per nulla scontate, non sono per nulla garantite a qualsiasi latitudine, anche in Svizzera. Ecco, questo è un tema davvero delicato che lei rende in maniera talmente chiara. Quindi avere l'amore genitoriale non è dato a tutti e non è per tutti.
È una tematica, diciamo, attuale, ma anche senza tempo, se vogliamo definirla così, perché di base non è qualcosa che esiste solo al nostro tempo, moderna, o come diceva lei Maria Pia, la nostra latitudine, bensì proprio a livello ad ampio spettro, ad ampio raggio. La tipologia poi appunto di situazioni che vive la ragazza protagonista sono magari quasi estremizzate, perché nel corso dell'opera lei effettivamente non trova grandi appoggi da parte del mondo adulto, ma è questa estremizzazione che mi permette proprio di mettere al centro e di sottolineare la difficoltà che lei ha, ma che tanti adolescenti o tante adolescenti hanno, come dicevamo, un po' dappertutto nel mondo, un po' in tutti i tempi, a trovare la propria identità, ad avere dei punti di riferimento ed effettivamente che vivono quella mancanza di amore che sarebbe opportuno che ci fosse, soprattutto in quel periodo di vita.
Tema delicato, trattato con raffinatezza e sensibilità. Luca Villoresi, questo era il primo romanzo, quindi ne è arrivato, come detto, rapidamente un secondo, Il buio di cristallo. Il primo, lo ricordiamo, Un legame mai nato. Il secondo, Il buio di cristallo. Tutt'altra ambientazione, questo lo possiamo dire, tutt'altra scrittura, anche se ritroviamo alcune caratteristiche, tutt'altro finale. Anche questo romanzo però appunto torna ad analizzare, a sviscerare, a farci sentire così vicino il tema, almeno per uno dei protagonisti il tema dell'anaffettività, il tema del non amore, il tema della manipolazione genitoriale, perché qua i genitori ci sono, contrariamente al primo romanzo, ma uno almeno dei genitori è, cioè, direi io, meglio non averlo, nel senso che è talmente castrante a livello emotivo che, insomma, anche qui c'è una situazione molto dura, c'è uno svolgimento che però, sempre grazie a questa sua scrittura diretta per immagini, lo si legge tutto ad un fiato e lo si legge anche con la sensazione di seguire proprio l'evoluzione, no? E io ribadisco, la forza della sua scrittura è anche quella di rendere, in tra virgolette, così poche pagine, una profondità e una storia completa.
La scrittura ho cercato di mantenerla e sto tuttora cercando di mantenerla, perché, come dicevamo prima, effetto a palla di neve, è difficile poi fermarsi, essenziale, semplice, diretta, per permettere, come detto, una fruizione di queste tematiche in modo più semplice, più diretto. Il libro, rispetto al primo, ha tante differenze, se vogliamo, perché se noi andiamo a prendere delle macro tematiche, che possono essere per esempio il viaggio, la scrittura, le emozioni, il tema di fondo, eccetera, ci sono forti differenze tra uno e l'altro. Quindi, da un lato, per esempio, la famiglia, come diceva lei, Maria Pia, nel primo esempio, nel primo libro, manca e la si cerca, nel secondo è quasi troppo. E quindi si deve cercare un po' di indipendenza, cosa che non è sempre facile. Quindi questa manipolazione esiste, e ha portato e porta poi la persona protagonista del secondo romanzo a fare delle scelte, a compiere delle scelte, con cui lui poi dovrà confrontarsi arrivato a un momento della sua vita.
Certo, è un libro molto introspettivo, come lo era... Un libro molto introspettivo, ma che in realtà mette da subito sul tavolo delle questioni importantissime, delle questioni vitali, oserei dire. Allora, ritorno all'ambientazione, perché se nel primo avevamo dei luoghi non luoghi, dei binari, delle stazioni, insomma del vuoto anche geografico, qua abbiamo un'ambientazione nel buio di cristallo, che è un'ambientazione, diciamo, più affine alla sua vita reale, perché l'inizio, almeno, infatti leggendo, ho detto, ah beh, questa è storia di chi il mondo della finanza e delle banche lo conosce, quindi l'ambientazione è più nell'ambito professionale attinente al suo.
È una cosa abbastanza normale, credo, per chi crea, e qui parlo ad ampio raggio di tutto quello che è il mondo creativo, dalla musica alla scrittura, eccetera, all'arte, quindi al disegno, certo, eccetera, di inserire dei richiami che vengono dalla propria mappa mentale, quella che hai costruito nel corso della vita e che vivi tuttora, con tutti gli elementi che vi ruotano dentro, quindi luoghi visti, persone conosciute, aspetti caratteriali, appunto, di relazioni, di persone con cui si è avuto a che fare. E nel secondo soprattutto, perché se nel primo c'erano sì determinate cose nascoste qui e là, nel secondo ho voluto dare un'impronta ancora più personale, non tanto legata alla vicenda di fondo, piuttosto invece appunto quello che caratterizza luoghi, personaggi, gusti anche dei personaggi e idee di fondo di alcuni personaggi.
Luca Villoresi è bravissimo a tratteggiare il profilo psicologico, potrebbe lavorare per CSI, perché è bravissimo a profilare i personaggi, e fin dall'inizio, appunto, noi non vogliamo svelare troppo, ma vogliamo dare degli ingredienti gustosi anche di questo secondo romanzo. C'è questo direttore di banca che io sudavo con lui, perché questo direttore di banca riceve uno dei protagonisti del romanzo che, insomma, gli annuncia delle cose che lui non si aspettava, ovviamente, e quindi soffre nel fisico, soffre per il pensiero di come farà a gestire il seguito, data la notizia che gli viene proposta da questo grande cliente, importante cliente finanziariamente parlando. E quindi fin dall'inizio ho detto, e c'è anche un po' di comicità all'inizio. Dopo la faccenda si svolge su tutt'altri ambienti più sentimentali, più di appunto di ricerca di una salvezza emotiva e di una condivisione. Ma all'inizio c'è questo personaggio, il direttore di banca, che devo dire, cioè, mi sembrava di averlo lì. La scena era aperta sui miei occhi.
Potergli asciugare direttamente.
Dicevo, no, siediti, non, che così mi pigli d'infarto, stai calmo.
Sì, anche la situazione e l'ordine anche di come si svolgono determinate cose è oggetto di analisi, perché io parto magari con la scrittura senza un percorso logico in termini temporali, ma sentendo molto a cuore e a testa quello che voglio raccontare in quel momento, poi alla fine ribalto magari completamente la struttura dei capitoli, e quindi anche in questo caso specifico, come fatto poi nel primo, ho deciso di iniziare con quella scena per creare innanzitutto un po' di suspense, voglio dire così, perché
c'è riuscito.
E poi si va a ricostruire un po' tutto il resto secondo un ordine appunto deciso, ma devo dire deciso veramente alle battute finali, quindi all'inizio tu hai tutta un'altra idea, per quanto la storia la vedi, lo so già dove deve andare, dove deve finire, però tutto quello che poi è anche la parte centrale si raggruppa, si sposta, si fa e si disfa, perché voglio veramente creare anche quella giusta tensione, quel giusto interesse che ti tiene un po' incollato fino all'ultima pagina, no?
Appunto, in questo secondo romanzo, Il buio di cristallo, il tema della mancanza d'affetto e qui della freddezza, la freddezza di un padre davvero psicologicamente brutale, non tecnicamente, fisicamente, ma capace di azzerare, e di fatto lo fa, perché questo lo possiamo dire, ha due figli gemelli, ma uno lo ripudia perché dice ha preso troppo dalla madre, sentimentale, e quindi praticamente viene messo a vivere altrove da uno zio, parente della moglie che muore durante l'evoluzione del romanzo. Quindi ci sono dei passaggi che sono veramente brutali. Tu dici, ma com'è possibile che un padre ripudi il figlio solo perché secondo lui non è atto a portare avanti il buon nome dell'azienda, a pensare solo al lavoro, e quindi non è capace di fare della sua vita un impegno professionale, come invece impone, manipolandolo completamente, l'altro figlio. Quindi c'è una brutalità che però lei traduce e riesce a convogliare nel lettore, che ogni tanto tira dei sospiri, ma dice ok, magari c'è speranza, e di fatto nel secondo romanzo un po' di speranza c'è.
E poi appunto la tematica forte del, diciamo, principale su cui volevo mettere l'accento è proprio il bilancio che noi facciamo a un certo punto della nostra vita per capire cosa abbiamo messo al centro, cercando di definire se le scelte che abbiamo preso siano state effettivamente paganti, non in termini solo monetari, perché lo vediamo anche nella quarta di copertina, chiaramente il protagonista ha un impero, quindi giustamente in termini monetari va da sé che ha pagato in un certo senso, però è mancato tutta l'altra parte più legata appunto all'emozione, alla relazione, e questo alla fine, quando si fa il bilancio, ha un peso che diventa enorme rispetto al vantaggio che ha avuto dall'altra parte.
Esatto, perché questo protagonista, quindi uno dei due gemelli, quello che viene scelto dal padre padrone per ereditare, portare avanti e implementare questo impegno dedito esclusivamente al successo finanziario economico, questo personaggio vive in questa realtà come se non avesse conto di quello che può essere la vita, quindi di che cosa può essere una relazione, il divertimento, il rapporto. C'è l'altro personaggio bellissimo che è il maggiordomo, col quale insomma dopo decenni ancora i codici sono quelli dell'antica epoca vittoriana, per dire, no? Quindi c'è questo personaggio che sembra non avere dubbi sul fatto che bisogna vivere così, pensando solo al successo e trascurando completamente le amicizie, le relazioni, l'interesse, la scoperta, prendere, andare a farsi una passeggiata, finché appunto un fatto imprevisto modifica critica, la sua percezione, e man mano lei nel suo romanzo ci porta verso questa evoluzione, e quindi cambiando un po'. C'è un altro personaggio che entra in aiuto, no, a questa evoluzione, cambia l'ambientazione, cambia il linguaggio e attraverso il suo romanzo il personaggio si trasforma quasi, anche lì lo vediamo, no? Che subisce questa trasformazione verso un qualcosa e viva di positivo in realtà.
La scelta anche della persona che poi lo affianca e permette, agevola questo cambiamento che non è istantaneo ma passo dopo passo, lo vediamo appunto di capitolo in capitolo, è stata ben voluta di non andare a prendere una persona magari estremamente matura, vissuta eccetera, ma una persona semplice che con idee semplici e pensieri semplici vanno un po' a far sgretolare questo muro duro, questa corazza dura che lui ha sempre avuto un po' attorno al cuore, no? Quindi questo anche per far capire che anche la persona più oscura, ma parliamo di oscurità interiore, non è non salvabile e a volte basta poco per arrivare a salvarla.
Esatto, è una balestra che fu un importantissimo ruolo di questo giovane anche con problemi relazionali, che invece poi si ritrova a essere fautore di un cambiamento importantissimo, un cambiamento sentimentale e d'animo. Un accenno ai due nomi, per non dire del cognome, di questa famiglia. Abbiamo un Riccardo, un Arturo. Echi shakespeariani me li sono inventati io o ci ha pensato?
No, devo essere onesto, sui nomi ci ho pensato, che trovo diciamo voluto per un senso anche letterario che poi viene spiegato nel corso del libro, è il nome del giovane.
Certo.
Per gli altri invece onestamente non mi sono appoggiato a idee particolari.
Però ci ha azzeccato, perché Riccardo e Arturo nella produzione shakespeariana,
diciamo,
corrispondono.
Nel caso abbiamo pescato bene.
Allora, Il buio di cristallo, secondo romanzo di Luca Villoresi, una scrittura scattante, toni ritmati, l'impressione che si tratti di una sceneggiatura, temi importanti, la affettività, il non amore, la ricerca, la conversione, l'evoluzione verso una vita che può essere fatta di sentimenti laddove invece era dettata, completamente castrata dalla possibilità di averne. Quindi nel secondo romanzo la possibilità di redimersi, grande capacità di profilare i personaggi in poche, pochissime parole. Adesso la parola la lasciamo alla musica con un brano che ha scelto lei. Mandiamo il brano e poi ci spiega il perché l'ha scelto. Qualcuno si chiederà, ma alle 11:32 di un mattino di martedì 14 luglio a quest'ora si può ballare un bel lentone così? E perché no? Abbiamo dedicato il nome Scoperta a questa puntata di Due Ore Insieme. Di scoperte ne abbiamo già fatte tante, quindi adesso vogliamo scoprire perché il nostro ospite ha scelto questo brano.
La proposta è arrivata dal fatto che è affine con determinate tematiche a quello che appunto è contenuto nei miei due libri. Qui c'è per esempio un discorso di perdita d'amore, c'è un focus sulle emozioni e quasi una realtà onirica, no? Un sogno onirico che va a vivere il protagonista, però non viene messo tanto l'accento sulla trama quanto sulla relazione che appunto lui perde, no? Quindi visto che con uno e con l'altro c'è proprio un tema di relazioni messo al centro, quindi come focus questa canzone mi suonava benissimo.
Era ispirante.
E poi la adoro.
Ecco, e questo è importante da dire, viva le passioni, rimettiamo le passioni al centro. Dunque, dopo l'esordio con Un legame mai nato, Luca Villoresi, che è il nostro ospite, è tornato in libreria con Il buio di cristallo, nuovo romanzo pubblicato sempre da Fontana Edizioni, un nuovo romanzo, per chi ci ha ascoltato nella parte precedente, che squarcia pian piano una grande imponente frattura interiore di uno dei protagonisti del romanzo, naturalmente, lasciando questa volta aperto, oltre che un certo mistero che poi si svelerà, lasciando aperta la possibilità per il protagonista proprio di riscattare la sua vita, una vita intera dedita esclusivamente al lavoro, alle formalità e a zero emozioni, di riscattarsi per sentire il profumo, il gusto profondo del senso stesso del vivere, che io appunto mi associo, è quello dei sentimenti. Un romanzo quindi che, pur trattando un tema impegnativo, delicato, profondo, il non amore, la mancanza di affetto, lascia speranza anche laddove sembrava non essercene alcuna. Luca Villoresi.
Sì, e vorrei aggiungere appunto, sempre toccando un po' le analogie barra differenze tra i due libri, per esempio anche il discorso dei luoghi che abbiamo fatto all'inizio, se nel primo c'è un vero e proprio viaggio, quindi vediamo anche distanze coperte dalla ragazza protagonista ben più ampie, il secondo è molto più focalizzato e concentrato, e anche questo è interessante metterli in contrapposizione. E per esempio anche il discorso delle emozioni, se nel primo la ragazza subisce il distacco emotivo, nel secondo è lui ad avere un distacco emotivo nei confronti delle altre persone. Quindi da una parte abbiamo una passività, da un'altra un'attività, no?
Certo.
Quindi anche qui veramente si può giocare molto sulla contrapposizione, per quanto poi di fondo tematiche, diciamo appunto in principio, profonde, complesse, ma anche il volume desiderato appunto dei libri, di non fare una cosa estremamente poco fruibile, è proprio per il fatto che se riesci a mettere le parole nel modo giusto non servono 700, 800, 900 pagine per descrivere qualcosa, basta poco e poi ognuno può iniziare la propria riflessione.
Certo, perché è un libro che, ripeto, per scrittura, per tempi, per modulo di cambio ambientazione, cambio di descrizione dell'interiorità dei personaggi, è un libro che permette anche di fare delle pause e fare le stesse domande che lei pone tra i personaggi protagonisti, di farle a noi stessi, in fondo. Questo è un po' la magia e la forza dei libri, no? Che comunque noi leggiamo un libro e pensiamo che sia stato scritto per noi, in qualche modo.
L'idea di fondo è anche che, volendo volutamente mettere queste tematiche di riflessione, quando tu leggi un libro, dico sempre, almeno per tutte le esperienze che ho fatto di tantissime tipologie di libri, tu cominci e quando hai finito di leggere, che chiudi l'ultima pagina, non sei più la stessa persona. Certo. Che eri prima, perché comunque hai acquisito, hai fatto una riflessione, determinate cose, elementi li hai assorbiti, e qui lo scopo mio è anche appunto di scegliere sempre qualcosa di profondo, di una tematica importante, e poi costruirci attorno una storia, quindi creare un po' l'involucro, no? Attorno a un nocciolo, un nucleo, che però è appunto importante.
Io trovo importantissimo come era di super attualità il primo, perché trattava la situazione di chi ha bisogno, cerca le proprie origini e purtroppo attraversa veramente dei deserti interiori, violenza, ingiustizie. Qua il tema della manipolazione genitoriale è dirompente, di quando a volte un genitore possa, tra virgolette, anche rovinare o dettare una via a un ragazzo, a un bambino che proprio voleva andare da tutt'altra parte. Allora lei lo mette benissimo su carta, perché prende l'esempio di due gemelli. Uno ha scelto e se ne va, e viene rifiutato, ripudiato, deve farsi la sua vita da solo e non avrà più legami con la famiglia. L'altro invece sottostà, perché è probabilmente più debole, e poi si convince che quella sia la sua vita, fino appunto all'incombere di un evento straordinario che ci dice che nulla è cristallizzato, che abbiamo tutti la capacità, lo spazio per cambiarcela la vita.
Assolutamente sì, quindi la famiglia, in questo caso però solo una parte della famiglia,
certo, sì,
strappa un po' qualsiasi sogno possibile che un giovane possa avere, perché l'età in cui questo avviene, diciamo il grosso scisma, avviene più o meno anche nella stessa età della protagonista del primo libro, no? Quindi anche lì non è casuale, no? Perché è un momento molto delicato. Quindi lì puoi fare tutto il bene possibile o puoi fare il danno più grosso possibile. Ma c'è sempre, come diceva lei Maria Pia, la possibilità di tornare sui propri passi. E qui la cosa che mi è piaciuta molto è aver trovato l'escamotage giusto per dire che non servono mani forti, pugni forti per abbattere questo muro, ma basta poco, basta veramente la parola giusta, il pensiero giusto, l'emozione giusta e fai breccia. E da lì, come la copertina appunto illustra in modo un po' metaforico, c'è questa poi luce che penetra, che vuol dire proprio irrompe da dietro, e dietro vediamo appunto un universo di luci, di stelle, mentre davanti un muro nero.
Quindi certo, un pertugio che a volte si può trovare per caso, a volte ci viene proposto per caso, a volte si decide di andarlo a cercare. Un pertugio che però può essere appunto una fonte di luce incredibile, laddove la scelta interiore nostra è quella di dire: ma io lascio entrare forse qualcosa di nuovo, anche laddove pensavo che la mia vita fosse ormai composta, stabilita e tutta dettata, in questo caso fin dai tempi della gioventù. C'è molto che chiama, è un libro che io direi va bene dai 12 ai 102 anni, perché tratta certo di problematiche giovanili, ma tratta appunto di situazioni e di domande che possiamo porci anche a un'età avanzata.
C'era una persona collegata di 103 che è rimasta delusa perché ha detto: allora, visto che è solo fino a 102...
Miseria, ecco. 106, facciamo 106 che la metto.
Diceva appunto che è una tematica ad ampio spettro, esatto.
Sì, le tematiche proprio coinvolgono varie generazioni, questo mi è piaciuto.
Assolutamente, e questo ho preso un po' spunto anche sulla tematica, il fatto di voler mettere qualcosa che non sia esclusivo solo di una piccola epoca, di una piccola parte della popolazione, per esempio su Padri e figli di Turgenev, che ho letto appunto, certo. un altro libro scritto fondamentalmente nel XIX secolo, che però è attualissimo, nel senso, quindi
tavola.
E questo secondo me è importante, perché un libro su carta stampato, creato, resta immortale, e se poi letto oggi o letto fra 100 anni o 100 anni fa, se fosse stato letto 100 anni fa, è sempre attuale, è per me veramente un obiettivo raggiunto, importante.
È un libro che parla della vita di tutti noi. Luca Villoresi è tornato con Fontana Edizioni con il suo secondo romanzo. Noi siamo ai tempi del congedo, non prima di aver detto due parole su questo prossimo brano che lei ha scelto. Posso anticiparne il titolo: Non lasciare che il sole sfumi dentro di me. Diciamo che la tematica portante dei suoi romanzi, sbaglio?
Assolutamente sì, pezzo bellissimo, duetto appunto Elton John e George Michael, il non riconoscere se stessi, la perdita di speranza, il cadere nell'oscurità, tutte tematiche che appunto si ritrovano nella canzone, che poi si legano perfettamente anche con le parole scritte.
Grazie Luca Villoresi, buon lavoro, buona scrittura, mi ha già anticipato che c'è un terzo romanzo in uscita, noi ci congediamo su queste note magnifiche. 14 di luglio, ebbene sì, siamo sulla Rete 1, sono le 11.46, oggi è il 14 di luglio, le jour de gloire est arrivé, ma anche il giorno della fatica. Allora, chiediamo conferma al nostro uomo sul Tour de France, perché di questo stiamo per parlare, ma sappiamo che quando parliamo di Tour de France, soprattutto con Stefano Ferrando, parliamo di storia, di geografia, di territori, insomma lui ci offre tutto un capitale, oltre naturalmente agli aspetti tecnici, non dimentichiamo che parliamo anche di sport. Buongiorno.
Buongiorno, io aggiungerei la cucina. I fumetti e il gran caldo, che rimane protagonista indiscusso di questo Tour de France. Buongiorno Pia, buongiorno a tutti. Allora, tu oggi hai voluto farmi sentire la nostalgia di casa. Ieri mi hai regalato una prima parte di Mille Voci che era perfetta, in simbiosi perfetta con il Massiccio Centrale che stavo esplorando in quel momento. Oggi hai aperto con la mia Stabio, adesso sono via da qualche giorno, e quando ho sentito dopo un
il
po'
museo
di
etnografico.
Sì, avevo un po' di groppo in gola, pensare alla piazza dalla mia Stabio col Vero. Museo, vabbè.
Mamma mia, sì. Quante emozioni, contrariamente ai protagonisti del libro che abbiamo presentato poco prima di collegarci con il Tour de France, evviva che viviamo anche di emozioni. Allora, tappa numero 10. No, Stefano, dove cominciamo? Dal Tour de France, dalla cucina o dal 14 juillet?
Guarda, possiamo iniziare, facciamo così dal tour, visto che hai parlato di un romanzo. Poi ti ho sentito bene, hai detto non spoileriamo troppo, poi hai raccontato un sacco di cose. Però devo dire che è incuriosito, quindi va bene, hai spoilerato il giusto. Io non posso spoilerarvi troppo di questa tappa perché vi posso dire che sarà dura, con tanti Gran Premi della montagna, sempre nel Massiccio Centrale, con l'arrivo a Le Lioran. Vi posso dire però che un sentore di come potrebbe andare a finire ce l'ho. Perché? Tu, Pia, che musica ascolti tu di solito? Un po' di tutto o hai qualcosa?
Non posso dire di alcuni, mi vergogno. No, ma io ascolto tanta musica classica, cantautori italiani di un tempo che fu. Ecco, vedi un
Fermati sulla classica, va benissimo. Perché devi sapere che Tadej Pogačar, questa mattina, noi eravamo vicini, eravamo a dormire a Aurillac, abbastanza vicini all'albergo della UAE, che ha avuto diversi problemi, di cui parleremo tra poco, però ci dicono che Tadej Pogačar si sia risvegliato con nelle orecchie il Rigoletto.
Ah, però!
Sembra che stesse ascoltando proprio il famoso pezzo dove si canta vendetta, tremenda vendetta. Perché a Le Lioran, due anni fa, il buon Taddeo si era fatto battere allo sprint da Vingegaard. Lui era scappato sul Puy-Marie. Poi praticamente il finale è molto simile a quello di due anni fa, era scappato su Puy-Marie che si affrontava da un altro versante, poi aveva perso qualche cosa sul Pertus e si era fatto riprendere poco prima dell'arrivo di Lioran e si era fatto battere allo sprint da Vingegaard. Ecco, secondo me, conoscendo questo ragazzo sempre sorridente, sempre solare, ma tremendamente cattivo e cannibale con i suoi avversari, quest'oggi medita vendetta. Cioè, potevo dirti in 22 secondi, secondo me vince Pogačar perché si vuole rifare il 24, invece ti ho fatto tutta questa...
No, io sono contenta perché con questo possiamo decretare che il Tour de France è come un'opera lirica. Mettiamola
bella
così.
Anche questa bella. Abbiamo detto che è un romanzo, un'opera lirica.
Oggi questo tappone con tante montagne, dislivelli di 3.800 metri in positivo, come dite voi tecnici, che passa appunto da questi colli storici e affascinanti, ma passa anche da paesini dove oggi insomma c'è vita, c'è festa.
Ma guarda, io questa mattina mi sono divertito perché la ricognizione, come abbiamo detto, l'abbiamo potuta fare ieri nel giorno di riposo della tappa, vera parola. Quindi io questa mattina mi sono alzato abbastanza presto, anche perché c'era una temperatura gradevole. Io sono un grande amante del caldo, ma dopo 15 giorni di temperature bollenti inizio ad apprezzare anche un po' il frescolino. Questa mattina ho girato in bici tra questi paesini che sembrano spuntare improvvisamente da una collina, dietro una collina, tra un campo e l'altro, e praticamente l'immagine che mi posso dare è questa, delle persone tendenzialmente già con qualche anno, perché si sa che dormiamo meno noi anziani,
certo.
E che stavano già addobbando chi il giardino, chi la piazza del paese con le bandiere della Francia, stavano mettendo i fiori, stavano preparando la festa, perché si diceva oggi potrebbe essere un giorno di festa totale, prima la tappa del 14, magari un francese che vince stasera la semifinale dei mondiali con la Francia, quindi possiamo immaginare che potrebbe essere così. Però ecco, l'immagine che vi voglio regalare è questa di questi piccoli paesini, proprio piccoli, che si stanno agghindando a festa e respiri proprio la Francia, tra un campo e l'altro, ecco,
la France profonda, che, come dicono,
sì,
dalle tue parti.
Mancava solo il profumo dalla baguette, ma i panettieri giustamente fanno festa anche loro oggi, quindi quello l'ho solo immaginato. Però tutti hanno già fatto scorta, chiaramente, di cibarie per festeggiare. Essendo nel Cantal, di che cosa possono aver fatto scorta? Ce l'hanno tutti in cantina, il formaggio. Fra l'altro, ieri, dopo che ci siamo sentiti via, mi è successa una cosa abbastanza curiosa.
Vai.
Te la posso raccontare?
Ah sì, siamo qua, c'è anche Iari, siamo in tre, siamo io, te, Iari.
Ma guarda, allora,
c'è anche Tania, Ciria, così.
Ecco,
va,
guarda,
4.
Devo dire che per aggiungere nostalgia alla nostalgia, mi dici che c'è Iari, ho sentito prima Tania che mi ha chiamato, sono anche i miei compagni di viaggio tra i tanti quando c'è mille storie, quindi mi sono sentito ancora più a casa e un po' di nostalgia anche per quello. Quindi li saluto caldamente. Detto questo, dopo che ci siamo lasciati, io ho iniziato a salire verso il Puy Marie. A metà più o meno, forse un po' oltre, mi si è affiancata una macchina con dei ragazzi e ero abbastanza, ossigeno al cervello ce n'era già poco, puoi immaginare perché la fatica, e una ragazza si affaccia al finestrino e mi dice: Monsieur, vous voulez un petit morceau de fromage?
Stupendo!
E io ho detto, ma allora, ho risposto, proprio venuto fuori, sì, ma proprio perché non ci ho pensato, no? Questa ragazza ha tirato fuori un pezzo di Cantal che praticamente è un mattone, cioè proprio ben incartato, con la carta termica.
Ah, neanche già pronto da assaggiare?
No, cioè già tagliato bene, okay. Già incartato bene. Poi ho scoperto che erano dei ragazzi che promuovevano tra i tifosi, tra chi era sulle strade, promuovevano il formaggio della regione. Però mi ha dato sto mattone, io me lo sono messo in tasca, quindi ho fatto l'ultima parte anche con quasi mezzo chilo di formaggio in tasca, e sai che i ciclisti risparmiano anche sul grammo. Quindi
certo, viaggiano leggeri di solito.
Ecco, e quando ero a 500 metri dalla vetta mi ha passato Domenico Pozzovivo, che sembrava andava talmente veloce, sembrava andasse in discesa, poi mi ha aspettato e mi ha detto: ma cos'hai in tasca? E gli ho fatto vedere il pezzo di formaggio e lui mi ha detto: ma si può? Ecco, e poi alla fine ovviamente ho pensato: cosa ne faccio? Mangiarlo non posso perché è di mucca, è buonissimo, ma di mucca io non posso mangiarlo, mi crea qualche problemino.
L'hai dato a Pozzovivo, l'hai sostentato?
No, Domenico assolutamente no, perché lui è rigoroso nell'alimentazione. Ho pensato portarlo a casa e credo che arrivi in condizioni, cioè arriva camminando, quindi non mi sembra il caso. L'ho regalato a dei tifosi che erano sulla strada, l'ho regalato in modo particolare a una famiglia. Io stavo salendo dalla salita successiva, il Pertuis, e c'erano due bambine, avranno avuto 8-9 anni, fratello e sorella, con uno spruzzino che quando mi hanno visto arrivare sono arrivati e mi hanno rinfrescato con
ma
questo
teneri.
Spruzzino. E allora ho detto: no, ma aspetta, qua metto il piede a terra, e ho detto grazie
gli hai omaggiato.
Del vostro buon cuore, fate merenda. Ecco.
Bravo Stefano. Stefano, ricordiamo appunto oggi, 14 luglio, decima tappa di questo Tour de France che è alla sua 113esima edizione, tappone nel massiccio centrale, tanti dislivelli, tante montagne, tanti colli, ma vogliamo concludere, perché ce l'hai anticipato tu, problemi nella squadra di un certo Pogacar, nella UAE.
No, allora, sì,
quali
allora,
problemi?
Di Pogacar e non so, sono arrivati in albergo, non c'era aria condizionata, o meglio c'era, però fa talmente caldo, tu ogni volta che in camera accendevano l'aria condizionata andava in tilt, si spegneva tutto. E quindi cosa hanno dovuto fare? Hanno recuperato dei condizionatori portatili da mettere nelle camere dei corridori. Sappiamo che è fondamentale, qui da quando siamo partiti da Barcellona non siamo mai andati sotto i 30 gradi, è fondamentale il fresco per recuperare. A loro è andata male, è andata peggio alla squadra norvegese della 1X, perché Johannessen ha postato un video, ha preso il materasso, l'ha messo in terrazza e ha dormito fuori.
Dove peraltro non fa proprio fresco neanche lì.
No, nella maniera più assoluta. L'altro, Johannessen, è andato oltre, ha fatto un video dalla camera, c'erano delle simpatiche bestioline che camminavano intorno. Insomma, diciamo che non è stata una bella pubblicità per il tour e per l'organizzazione, perché adesso la dico in 30 secondi, il tour si muove, sono praticamente 5.000 persone che si muovono tutti i giorni, soprattutto quando arrivi in queste regioni. Trovare degli alberghi a Lione, a Bordeaux e a Parigi o a Marsiglia, dove, nelle grandi città, è un conto. E qui ci sono piccoli centri, quindi trovare delle strutture per 23 squadre non è sempre semplice. Però dico anche, i primi da sistemare bene, secondo me, dovrebbero essere i corridori. E sappiate che gli alberghi non se li scelgono le squadre al Tour de France, ma è l'organizzazione che le mette a disposizione e sceglie sostanzialmente dove mettere chi.
Ai ai ai, cartellino giallo al giallo Tour de France, possiamo dire, in questo martedì 14 luglio. Sì. Una piccola penalità, allora ricordiamo Aurillac-Lioran, attraverso appunto dei colli storici per chi segue il ciclismo, 166,6 km, 3.800 metri di dislivello positivo, e abbiamo saputo con dei corridori che non hanno avuto la notte facile. Allora avevi anticipato che oggi magari Pogacar si prenderà una rivincita riguardo a 2 anni fa. Ci lasciamo, Stefano Ferrando, con un tuo pronostichino?
No, io non ne azzecco uno. Anzi, guarda, appunto. No, perché ne ho azzeccato uno e tutti erano contenti perché in sala stampa, perché hanno detto ok, arriva la pioggia, nevica addirittura, e invece ha continuato a picchiare il sole. Guarda, non succede, però dico, sarebbe bello davvero che oggi vincesse un francese. Lenny Martinez sarebbe un bellissimo vincitore da questo punto di vista nel giorno del 14. Io poi, girando tra i paesini, mi sono spinto fino a Brioude, che è il paese di Romain Bardet, per cui io avevo una certa simpatia, quindi spero che anche questa cosa magari gli porti fortuna.
Ebbene, Stefano Ferrando, pagine di vita vissuta sul Tour de France, grazie e ai prossimi giorni. Intanto sono le 12 sulla Rete 1, è tempo di titoli del Radiogiornale.